j'aurais pu deviner, tétanise.
Ed eccoci in collegamento sulle libere frequenze di Radio Blackout con Sandro Moiso, che ringraziamo per la sua disponibilità come sempre.
Grazie a voi, grazie a voi.
Allora, ti abbiamo contattato questa volta per andare ad approfondire un po' le ultime notizie di questi giorni e partirei in particolare da questo incontro a Kazan, considerato un po' l'incontro dei BRICS, in cui il presidente russo ha riunito i leader di 36 paesi per mostrare che non è isolato. Questo è quanto viene detto dal Sole 24 Ore, che parla di questo incontro mettendola in questi termini. In particolare gli argomenti, le sessioni tematiche di lavoro che hanno appunto avuto luogo sono: una, il rafforzare il multilateralismo per uno sviluppo globale equo per la sicurezza, e la seconda, i BRICS e il sud globale, costruire insieme un mondo migliore, all'interno della quale si affrontavano le strategie relazionali, non solo economico-commerciali ma soprattutto geopolitiche, fra i membri del BRICS più, perché poi parliamo di BRICS più a quanto pare, e poi c'è tutta la questione finanziaria, che è particolarmente importante perché di fatto Putin ha lanciato un po' questo incontro proprio per come dire, rilanciare su un ordine finanziario economico mondiale alternativo a quello del dollaro. Diciamo, al di là un po' forse di queste dichiarazioni, che mi verrebbe da dire quasi ingenue rispetto a appunto la presentazione di questo incontro, ti vorrei quindi intanto chiedere un po' di farci un quadro di chi ha partecipato, che cosa ne è uscito, perché poi nei giornali oggi si calcava abbastanza la mano sul dire non è stato nulla di fatto, tante intenzioni che poi non hanno avuto nessun tipo di risvolto nel pratico, e quindi di farci un po' un contesto, di contestualizzare la situazione.
Bene, senti, partirei proprio dall'ultimo punto, Andrea Ritroso, no? Su questa smania dei nostri giornali, della nostra informazione, ma talvolta anche occidentale, di sminuire sempre gli altri, in questo caso i BRICS, è da anni, no? Che si tenta di sminuirli, dire sì, questi cercano di fare una cosa, un'alternativa all'ordine del dollaro, eccetera, ma non ci riescono. In realtà abbiamo visto i BRICS crescere, da 5 diventare 10, credo che alla fine di questo incontro saranno più di 20, da quello che ho capito, su 36 stati partecipanti, quindi evidentemente stanno diventando una formazione, diciamo così, economica, non ancora geopolitica, militare o d'altro genere, interessante per molti stati, che in qualche modo si sentono esclusi, no? Dall'ordine occidentale della distribuzione della ricchezza mondiale, perché è di questo che andiamo parlando. Quando parliamo di, come dicevi tu in maniera un po' ingenua, no? Di un mondo più equo, eccetera, no, in realtà ci sono stati che producono una parte importante del prodotto mondiale, che vogliono partecipare con eguale dignità e forse magari con maggiore importanza alla spartizione di questo, e questo è un dato di fatto, perché tutti i giornali non possono nascondere una cosa, no? Che in realtà questi già soltanto i BRICS da soli raccolgono il 46% della popolazione mondiale, i BRICS, quelli già riconosciuti, no? Quindi Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica e i pochi altri 4-5 che si erano aggiunti nel corso dell'ultimo anno, raccolgono il 45-46% della popolazione mondiale, circa il 36% del prodotto interno lordo, del PIL mondiale. E quindi molto più di quanto faccia il G7, cioè l'insieme dei più importanti stati occidentali, che produce grosso modo il 30% del PIL e ha una popolazione non solo meno numerosa, ma addirittura in decrescita. Questo è un fattore non secondario se noi guardiamo il futuro, no? Quindi abbiamo un'associazione, se dovessimo proprio semplificare, un'associazione di vecchi contro un'associazione di giovani, no? E questo mi dice già che in natura, di solito, fortunatamente, indipendentemente dalle simpatie che possiamo avere, sono i giovani che poi si affermano. E questo è il primo punto, quindi lasciamo perdere questi tentativi, no, non hanno tenuto. È chiaro che mettere insieme stati così diversi, la Russia, la Cina, l'Iran, la Turchia, il Brasile, l'India, il Sudafrica, altri stati africani, l'Indonesia, non è proprio semplice. D'altra parte si finge sempre che l'Occidente sia al suo interno molto unito, mentre noi invece vediamo ogni giorno che non solo all'interno della NATO, ma all'interno dell'Unione Europea le divisioni ci sono, e come, non solo di carattere politico, ma economico e militare. Quindi voglio dire, è chiaro che tutti questi schieramenti di tanti paesi hanno all'interno delle contraddizioni. Questo è nell'ordine naturale della competizione tra gli stati e l'economia. Il secondo punto è quello: Putin vuole superare l'isolamento. Ecco, vorrei che non si smettesse di parlare, non per simpatie personali per Putin, che non ho, ma insomma di isolamento di Putin. Mi sembra che da questo punto di vista, nel corso dei 2 anni e mezzo di guerra in Ucraina, chi ha cominciato veramente a isolarsi dal resto del mondo sia stato l'Europa, senza sceglierlo, e gli Stati Uniti, che in qualche modo pencolano sempre, a secondo le amministrazioni, tra interventismo a livello mondiale oppure chiusura al proprio interno per curare i propri affari economici e sociali. E quindi mentre Putin in questi 2 anni e mezzo di conflitto sicuramente ha potuto usufruire di una rete, ancor prima che di alleanze militari, nonostante tutti i momenti si dica l'Iran gli dà quello, la Cina quell'altro, la Corea adesso addirittura gli manderebbe dei soldati, una rete di commerciale, di scambi vastissima. All'interno di questo, se andiamo a vedere le contraddizioni, proprio appena prima della riunione dei BRICS è stato in qualche modo avvallato l'accordo che da anni separava in maniera militare conflittuale la Cina dall'India, ovvero la linea di demarcazione delle due potenze sulla linea dell'Himalaya. Pare che ufficialmente sia stato raggiunto un accordo, e non so se sia stato firmato o sia in via di firma. Quindi quel dividi et impera su cui giocavano soprattutto gli americani tra India e Cina, quindi giocando la speranza che l'India potesse essere un serio avversario per contenere la Cina, ecco, è qualcosa che sta andando in frantumi. Diciamo che quasi tutte le strategie occidentali in questo momento stanno fallendo. Quella dei BRICS non ha ancora vinto sicuramente, e vedere nei BRICS uno schieramento politico e militare unitario sarebbe un grave errore. Le contraddizioni ci sono, ma come ho spiegato prima ci sono anche da altre parti. Però quello che ritengo veramente importante è vedere che la crescita economica di questi paesi, un tempo considerati emergenti, oggi stia ridiscutendo l'ordine mondiale. L'altra cosa, quella altrettanto importante a cui accennato prima, che appunto su nuovi sistemi finanziari, no? Bisogna pensare che appunto all'interno dei BRICS non solo c'è la tendenza alla sostituzione del dollaro, si vorrebbe sostituire il dollaro, e questo lo capiamo che insomma per gli Stati Uniti sarebbe un duro colpo, già soltanto il fatto che l'Arabia Saudita vende il petrolio alla Cina accettando la moneta cinese invece che dollari è già qualcosa che in qualche modo può fare una bella differenza, no? Ma oltre a questo, il tentativo, a quanto pare per adesso riuscito, dei BRICS è quello di andare verso un nuovo sistema di pagamento digitale per smarcarsi dall'Occidente. Diciamo che quelle famose sanzioni contro la Russia, che dovevano servire a mettere in difficoltà la Russia, quindi il sequestro dei suoi beni all'estero, l'esclusione delle banche russe dal circuito dell'uso dello SWIFT e di altri metodi di pagamento digitali, oggi sono aggirati, no, in parte da nuovi sistemi interbancari come quello dell'SPFS russo o del CPAM iraniano. Apro qui una parentesi per dire, mi fanno ridere quelle notizie che arrivano in questi giorni dal Libano: distrutta la banca di Hezbollah, sono finiti i soldi. Cioè, come se Hezbollah avesse un deposito come quello di Paperon de Paperone in cui i suoi militanti nuotano, mentre invece è chiaro che oggi gran parte della finanza del capitale mondiale gira su circuiti digitali e su altre cose, non è più il cartaceo quello che conta, no? Tanto è vero che sia la Russia che l'Iran già liquidano il 60% dei loro scambi con le loro valute senza utilizzare i dollari. E poi c'è anche un sistema più generale, un sistema di blockchain, il BRICS Pay, che dovrebbe sostituirsi allo SWIFT europeo, no? E questo perché? Perché molti paesi che spesso vengono additati come nemici della democrazia, i nostri avversari, eccetera, e della reazione europea occidentale all'intervento di Putin un po' si sono preoccupati, quindi mica possiamo farci bloccare tutti i conti bancari, la dico in maniera un po' semplice, ma è così, da un'iniziativa di questo genere. E quindi questa iniziativa europea, eccetera, più che danneggiare la Russia, ha fatto sì che crescesse l'ipotesi, che molto probabilmente sarà attivata e praticata, di un sistema di pagamenti sostitutivi. Dal punto di vista economico, questo per l'Occidente, diciamolo fin da adesso, è un ulteriore disastro, non è certo alla faccia del fatto che questi concludano, non concludano, perché sembra che se dai BRICS non esca una dichiarazione di guerra all'Occidente, non abbia ottenuto Putin il suo no. Credo che da questo confronto tra i 36 paesi, come dicevi tu prima, abbia molte cose in pentola, no? Cioè, molte cose importanti, e tutte vanno in direzione di una competizione globale con l'Occidente, che avrà delle conseguenze sempre più importanti, sia all'interno dei nostri paesi che sul piano dello scacchiere mondiale.
Certo, ma intanto grazie per aver spiegato come sempre in maniera chiara queste dinamiche. Ti avrei chiesto appunto concretamente su un piano economico, finanziario, globale, che cosa si può intendere. Quindi, visto che su questo già un po' rispondevi, ti farei invece una domanda che riguarda più un piano, diciamo, politico, e che riguarda la questione della guerra in Ucraina, nel senso che tu prima parlavi di paesi occidentali che ringalluzziscono di un paventato isolamento della Russia e di altri paesi appunto che farebbero parte di un blocco sicuramente non allineato con l'Occidente, ma di fatto in realtà vediamo come questa cosa non sia esattamente così, e soprattutto rispetto alla fase della guerra in Ucraina, della continua richiesta di armi e finanziamenti. La notizia anche di oggi che l'Unione Europea ha stanziato nuovi miliardi per finanziare la guerra in Ucraina. Ti volevo chiedere però che tipo di ruolo hanno paesi come per esempio l'Ungheria di Orban o la Turchia di Erdogan in questo scacchiere, diciamo, internazionale, soprattutto rispetto alla guerra in Ucraina, perché un po' quello che si percepisce è quasi come se all'interno dell'Unione Europea un paese autoritario e conservatore e tutto quello che di peggio possiamo dire, come il governo di Orban, di fatto poi quasi assume un ruolo di argine nei confronti di quelli che poi sono i partiti della guerra europei, della sinistra diciamo considerata progressista, quindi...
Ti ringrazio proprio la domanda, perché era una cosa a cui avrei proprio voluto accennare, no? C'è questa enorme contraddizione che si sta aprendo a livello europeo, ma non solo europeo, dopo dirò perché, tra movimenti, partiti, governi che si dicono progressisti e sono favorevolissimi a parole alla guerra, e movimenti e governi nazionalisti, definiamoli così, di destra, eccetera, che invece alla fine agiscono contro la guerra. Non parliamo solo di Orban, ne abbiamo già parlato in altre occasioni, pensiamo alla differenza tra Macron e Le Pen in Francia, tanto per dirne una, e il rischio che anche la sinistra così alternativa che esiste in qualche forma all'interno dell'Europarlamento finisca poi con l'essere uno dei motori della guerra invece che un antagonista. Questa paventata unione delle sinistre per lo schieramento con l'Ucraina senza se, senza ma, di cui si è parlato dentro l'Europarlamento, France Insoumise in testa, è un esempio molto pericoloso della deriva guerra fondaia che la sinistra progressista può avere. È chiaro che Erdogan, scusami, Orban e nemmeno Erdogan sono dei pacifisti, certo. Su questo non c'è, no? Ma ci sono interessi nazionali e anche così di politiche proprie all'interno, e anche quello che dicevo prima quando si dice ma insomma l'Occidente è tutto unito, no? Basta pensare alla polemica con l'Ungheria, e se ne potrebbero citare molte altre per capire che non è così, che portano invece ad avere posizioni, diciamo così, non tanto di schieramento filorusso, né Orban né Erdogan sono filorussi, ma sono alla ricerca di una politica di equilibrio in cui i propri paesi possano sviluppare, in qualche modo mantenere dei rapporti che non li soffochino dal punto di vista economico e politico soltanto se si schierassero dalla parte dell'Occidente. Vale per Orban, che non è, per tutti i motivi che hai detto tu prima, naturalmente, no? Non è assolutamente rispettato nemmeno come presidente attuale del Parlamento europeo e del suo paese, che ha all'interno contraddizioni come tutti i paesi, e parliamo di Erdogan, che da anni che bussa alla porta all'Unione Europea e sempre gli è stato detto no scusa, tu non sei democratico, non sei liberale, eccetera, statene fuori. E guarda caso Erdogan ha partecipato all'incontro di Kazan. È chiaro che Erdogan continua a tenere il piede in 2, 3, 4 scarpe, non so quante, certo, scarpe possa occupare Erdogan, ma sono tutti nell'interesse non soltanto suo personale, no? Perché se noi pensassimo che Orban e Erdogan rappresentano delle forze nazionali che sono interne ai loro paesi, l'industria turca sicuramente, eccetera, o gli interessi ungheresi continuare a ricevere gas e petrolio russo per mantenere in piedi l'economia, a differenza della Germania che su questa cosa si è largamente autoaffondata con tutta la crisi che ne è conseguita, di cui vediamo le conseguenze, no? Crescita della destra, eccetera, eccetera. Ecco, allora questi paesi si muovono in maniera tra virgolette autonome rispetto allo schieramento occidentale di cui dovrebbero far parte, proprio per esigenze interne e di sviluppo dei propri interessi. È chiaro che Erdogan ha molto più di Orban, può vantare, tra virgolette il vantare, una visione ottomana del potere, cioè il ritorno ad un'estensione del potere turco che, ricordiamoci, fino alla caduta dell'impero ottomano della prima guerra mondiale occupava gran parte dei territori oggi del Medio Oriente in guerra, arrivava dentro all'Europa e si estendeva ancora verso il Caucaso e altre parti. Quindi voglio dire, non penso che Erdogan raggiungerà questi obiettivi perché entrerebbe in conflitto con i russi stessi, l'Iran, eccetera, lasciamo perdere. Però evidentemente ci sono visioni diverse che portano a questo. È molto strano, questo un pochino lo anticipo, che proprio nel giorno in cui Erdogan arrivava a Kazan ci sia stato questo assalto alla industria più importante, l'industria militare turca, quella che poi produce droni e tutto il resto, no? È un settore importante dell'economia e dell'industria turca. Ecco, guarda caso, lui arriva a Kazan e se, per carità, gli attentati, i tentativi spesso non dipendono certo da calcoli di questo genere, però evidentemente io, sapendo, devo dirlo proprio questo, sapendo come agiscono Stati Uniti, Israele, eccetera, e non certo per simpatia nei confronti di un dittatore come Erdogan, lo considererei abbastanza un avvertimento.
In ultima battuta, visto che non abbiamo più moltissimi minuti e poi avremo un'altra diretta, però ti volevo chiedere, appunto, visto che citavi gli Stati Uniti, anche rispetto a ovviamente il loro posizionamento, nel senso che mi sembra un po' a fare da contraltare rispetto a una situazione appunto europea come veniva descritta prima, ci sia poi un paese come quello degli Stati Uniti che di fatto sta gestendo diversi scenari di guerra in contemporanea, che però si trova con un piano interno che è al limite della farsa, nel senso che oggi vedevamo sui giornali queste le ultime dichiarazioni di Trump che inneggia ai generali nazisti e poi foto di lui con Gattini e poi Kamala Harris che parla di rischio dittatura, insomma è uno scenario anche questo piuttosto imbarazzante, mi verrebbe da dire, che però è anche dalla cifra di quello che è poi la posta in palio.
Hai perfettamente ragione, nel senso che la posta in palio ormai è la competizione globale del capofila dell'Occidente statunitense con tutti i paesi di cui parlavamo prima, in particolare lo sappiamo con la Cina, la Russia e tutto quello che viene dietro, no? E questo è il primo punto importante. Accenno rapidamente solo una cosa rispetto a quello che si diceva prima, no? Differenza destra-sinistra liberale che fanno sempre parte di questa confusione. Anche il Brasile di Bolsonaro con i suoi militari si era schierato apertamente a difesa del Venezuela di Maduro. Aveva detto a Trump: non mettete i soldati a terra per il Venezuela, ve lo impediremo. Il Brasile di Lula condanna Maduro, ora non sto lì a discutere, però evidentemente le politiche di una certa sinistra poi vanno sempre a finire, nonostante Lula faccia parte col Brasile dei BRICS, in politiche che guarda caso strizzano l'occhio a quelle liberali. Detto tutto questo, gli Stati Uniti più che gestire i conflitti stanno tentando di gestire i conflitti, uno perché sono in grande difficoltà su tutti questi fronti, due perché con le elezioni tra due settimane nessuno sa più cosa dire, perlomeno o si straparla come Trump o una come Kamala Harris non può sbilanciarsi troppo a favore di Israele pur appoggiandolo, e allo stesso tempo lo stesso Biden ha dovuto cominciare, è stato costretto dai repubblicani stessi a tagliare i fondi per l'Ucraina. Quello che dicevi prima dei miliardi stanziati dall'Europa per l'Ucraina, sì, ma sono stanziati in che periodo di tempo? Tutti sanno che la guerra in Ucraina è persa. La guerra in Ucraina è persa per Zelensky, si muove disperatamente sul tavolo ma non ha più modo se non arrivare prima o poi una trattativa. Un po' diversa la situazione medio orientale dove Israele è formalmente il baluardo, chiamiamolo così, dell'Occidente nei confronti, e quindi nonostante le critiche, le cose eccetera, sia gli Stati Uniti in prima persona, queste citavi prima Trump con i gattini, hai perfettamente ragione, ma l'undicesimo viaggio di Blinken in questi giorni in Medio Oriente, direbbe ci vuole una tregua a Gaza, sembra una barzelletta ormai di cattivo gusto, no? Cioè 11 viaggi del segretario di Stato per non ottenere niente, ripetere sempre la solita solfa senza proporre soluzioni vere. La prima sarebbe interrompere il fornimento di armi a Israele, che comunque potrebbe continuare a difendersi benissimo. E quindi evidentemente c'è una situazione in cui anche gli Stati Uniti sono in difficoltà, ma sono in difficoltà proprio al loro interno. Le figure che noi vediamo così, prima era Biden, adesso c'è Trump e Kamala Harris, sono figure solo vagamente indicative delle turbulenze interne. Ci sono due paesi di cui oggi si parla apertamente della possibilità di una guerra civile da parte degli osservatori geopolitici. Uno sono gli Stati Uniti, l'altro Israele. E questo potrà sembrare a molti ascoltatori, ma sicuramente sono due paesi a rischio, e quindi mentre da un lato bloccare le contraddizioni interne per Netanyahu significa sviluppare la guerra sempre di più, per gli Stati Uniti significa non saper cosa dire, o perlomeno, se vogliamo dire così, ma non credo sia così, far finta di non saper cosa dire per non scatenare troppi conflitti. Quindi capiamo che la situazione è sempre più traballante sull'orlo della guerra, anzi ci siamo già dentro.
Grazie Sandro per i tuoi commenti sempre puntuali. Arrivano messaggi infatti anche al 346-667-3263 che ti ringraziano e dicono appunto molto interessante e soprattutto molto chiaro, e noi ti salutiamo e sicuramente ci riaggiorneremo presto.
Grazie Martina, quando volete sono sempre a disposizione. Ciao e grazie agli ascoltatori.
Ciao.
Pourquoi j'ai fini en haut dans la liste? Pourtant je me sentais si bien dans la street. Quelques négros de mauvaise énergie quand ça parlait de moi et de ma réussite. Pourquoi le même jour je suis heureux et triste? Pour noyer ma